Buona giornata. Cosa fai di belli oggi?
Ma c'è stato stamattina, giù in da fanciola, che c'è stato un terremoto, hanno caduto tutta l'oliva. E ascolto, secondo Cepro, coronavirus, che stiamo a parlare di Neanderthal.
Un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Neanderthal. Benvenuti ad una nuova puntata del secondo ceppo di Carogna Virus. Esiste un forte legame tra la ristrutturazione delle città e la gestione delle epidemie. Qui a Napoli, se si fa un giro per le strade leggendo i nomi che le si sono date, entrando nelle chiese, osservando la conformazione del territorio e delle zone della città, questo risulta evidente. La sua conformazione lascia subito intravedere l'opera di esclusione portata avanti nei secoli. Non è difficile immaginare come tutta la vita cittadina si svolgesse all'interno delle mura per separare la città sana dalla popolazione infetta, relegata al di fuori delle varie porte del centro. Le zone utilizzate per separare i malati sono rimaste le zone in cui allontanare i poveri. Da sempre la politica ha compreso il nesso tra malattia ed architettura, tra emergenza sanitaria ed urbanistica. Molto spesso questa consapevolezza si è realizzata sotto forma di veri e propri sventramenti, probabilmente perché la manutenzione urbana alla fine è stata sempre influenzata da fini politici ed economici.
Sovraffollamento è stato a Napoli una delle cause di maggiore diffusione delle malattie. La città è sempre stata una delle più densamente popolate d'Europa. Raccoglieva gli abitanti di un'enorme periferia che coincideva praticamente con tutto il sud Italia. Già nel Medioevo le epidemie si susseguivano procurando migliaia di decessi. Difterite, tifo, malaria, vaiolo, epatite e salmonella si sono imperversate a lungo in città ed in provincia. Tra le epidemie più disastrose bisogna ricordare quella di peste del 1191 e quella del 1656, che dimezzò la popolazione.
Anche il Settecento fu attraversato da diverse epidemie e nell'Ottocento, in poco più di 20 anni, Napoli venne colpita ben 5 volte dal colera, con 6.000 vittime nel 1865 ed ancora di più l'anno successivo. Il periodico presentarsi delle epidemie di colera provocava numerosi decessi, per cui fu necessario realizzare nel 1836 un cimitero dedicato unicamente ai morti per via del morbo. Anzi, ad essere più precisi, ne vennero creati due, perché al primo accedevano prevalentemente gli appartenenti alle famiglie illustri della città, mentre al secondo il popolino, che altrimenti sarebbe finito nelle fosse comuni dell'antico cimitero realizzato per i senza dimora ospitati nell'albergo dei poveri.
Dopo l'ulteriore disastrosa epidemia del 1884 si raccolse la proposta di Matilde Serao che, con testuali parole «Bisogna sventrare Napoli», incoraggiò la colossale opera di risanamento. Cemento e soldi sporchi per realizzare un enorme progetto che cercava di imitare ciò che era stato fatto a Parigi e Londra pochi anni prima, con la bonifica dell'intera città tramite la costruzione di arterie ampie e luminose che andassero a risanare i quartieri popolari. Con appalti truccati, politici corrotti e scandali finanziari, fu realizzato infine solo un quinto di quanto preventivato, spendendo più del triplo di quanto stanziato. Alla fine il risanamento non fu mai completato, ma lasciò comunque un segno indelebile nel volto della città, ormai devastata dai cantieri.
vennero abbattute 1700 abitazioni e scomparvero sotto i colpi di piccone 64 chiese, 144 strade e 56 fondate. Prese forma il rettifilo lungo quasi 2 chilometri, che tagliò letteralmente in due il ventre di Napoli, ma non si costruirono, come promesso, case economiche, per cui la popolazione più povera fu costretta a ritornare nei bassi, con l'unica differenza che dove abitavano in 6 o 8 dovettero arrangiarsi in 10 o 12. Matilde Serao chiamò il rettifilo un paravento, proprio per ridicolizzare una facciata che ha nascosto la città povera e ha costretto gli sfrattati ad ammassarsi nei fondaci rimasti o nei casali della provincia di Napoli.
Con i soldi investiti furono costruite solo le fogne, il Corso Umberto, Chiaia e Rione Santa Lucia, mentre tutti gli altri luoghi, compresa la Galleria Umberto, furono costruite da privati con i propri fondi. Inoltre, a parte il Palazzo della Borsa e l'Università Federico II, non furono mai costruiti ospedali, scuole e servizi pubblici, come previsto nel progetto originale. Ben diverso fu invece l'approccio degli speculatori privati nelle aree libere, ovvero il Vomero e Chiaia, dove si trasferì felicemente la borghesia a partire dalla fine del XIX secolo.
Durante il fascismo, stranamente, non vi furono epidemie, ma mentre infuriava la guerra, nel 1943 esplose un'epidemia di tifo portata dalle truppe americane, le quali rimanevano immuni dal contagio. Sulle mura proliferavano scritte che dicevano «out limits» o «out of bounds», per consigliare ai militari in cerca di prostitute di stare alla larga da alcuni quartieri dove il morbo si manifestava con maggiore virulenza.
L'ultimo evento epidemico si ebbe nel 1973 con il ritorno del colera, causato stavolta dall'abitudine di consumare frutti di mare non cotti, prelevati dal mare cittadino, sempre più simile ad una cloaca a cielo aperto.
Leggeremo ora parti di un testo comparso sul blog Tramping, in cui è riportata la storia dell'epidemia del colera, che si rifà al testo di Snowden, Napoli al tempo del colera, 1884-1911, e altre fonti, tra cui Le origini del socialismo a Napoli, di Nunzio Dell'Erba. Useremo questa lettura come spunto di discussione, tenendo conto di tutte le differenze di contesto, ma anche delle affinità con i tempi che ci stiamo vivendo. È interessante guardare a come fu affrontata quell'ondata di epidemia, anche per notare la lucidità con cui molti analizzarono la situazione ed intervennero, mentre oggi sembra difficile avere una lettura realistica, scevra da influenze mediatiche. Uno dei metodi usati fu la creazione di ambulatori autogestiti, ma non sono tanto le pratiche specifiche messe in atto all'epoca, difficilmente riproducibili ed ad interessarci, ma quanto l'analisi di fondo sul potere che genera morte e devastazione.
Nel 1884 oltre mezzo milione di persone viveva a Napoli, rendendola la città più popolosa d'Italia. Gran parte degli abitanti erano ex contadini sradicati dalle campagne, che lavoravano come artigiani o venditori, o semplicemente disoccupati. I salari in Italia erano tra i più bassi in Europa e quelli di Napoli erano i più bassi rispetto a quelli di qualsiasi altra città italiana. L'affitto rappresentava almeno la metà delle spese complessive di ciascuna famiglia. Le organizzazioni capitaliste illegali determinavano il prezzo del cibo e collaboravano con le autorità cittadine per controllare quale tipo di attività criminale fosse possibile. In seguito all'unificazione italiana, Napoli aveva perso il suo status di sede di una monarchia. Di conseguenza, potere e ricchezza rimasero concentrati nelle mani di una classe dirigente, priva del dinamismo economico che avrebbe potuto avere ricadute favorevoli sul resto della popolazione. Nelle strutture della sanità pubblica furono investite risorse inadeguate. Gli ospedali, antigienici, sovraffollati e scarsamente attrezzati, avevano una meritata pessima fama. Il partito di destra controllava il governo. Quello di sinistra rappresentava un'opposizione ufficiale che chiedeva riforme insignificanti, mentre la Chiesa Cattolica era abbastanza potente da costituire un terzo polo all'interno della società. Non vedendo alcuna possibilità di riforme significative all'interno di questo sistema, gli anarchici si concentrarono sulla costruzione di reti popolari attraverso le quali lavoratori, contadini e poveri avrebbero potuto far circolare le risorse per garantire la loro sopravvivenza collettiva, difendersi a vicenda dalle ingiustizie e diffondere una visione di un mondo in cui potere, risorse e libertà sarebbero condivise tra tutti. Alcuni elementi di questa cornice sono paragonabili alla nostra situazione attuale, quando un'economia post-industriale ha lasciato gran parte della popolazione senza occupazione stabile o senza risparmi. Le misure di austerity hanno distrutto i servizi sanitari pubblici per arricchire pochi ambienti, mentre il sistema politico ha continuato a tradire coloro che cercano di cambiare la società.
Colera e guerra imperialista erano indissolubilmente legati. Nel 1883 i soldati indiani che prestavano servizio nelle truppe britanniche di stanza in Egitto portarono il colera sulla costa settentrionale dell'Africa, causando la morte di 60.000 persone. Nel 1884 le truppe francesi si trovarono a combattere in una campagna coloniale per il controllo dell'Indocina, durante la quale un'epidemia si diffuse in quest'area devastata dalla guerra. Il colera percorse la catena logistica militare fino al Mediterraneo, arrivando al porto francese di Tolone e diffondendosi a Marsiglia il 25 giugno. Il popolo e la stampa riconobbero che la fonte dell'epidemia era stato l'intervento militare francese. manifestazioni e graffiti denunciarono la politica di espansionismo coloniale del governo francese. Sia in Francia sia in Italia, gli anarchici giunsero alla conclusione che la dominazione coloniale di altri popoli andava a beneficio della classe dominante dei colonizzatori, mettendo in pericolo la gente comune di entrambe le parti. Per tutti questi motivi, nel 1884 gli anarchici italiani si interessarono immediatamente all'epidemia mentre questa si stava già diffondendo lungo la costa francese. A quel tempo, Malates era a Firenze, dove aveva iniziato a pubblicare il periodico anarchico La Questione Sociale. Costretto ad abbandonare l'Italia in seguito all'insurrezione fallita del 1877, visse in Francia, Inghilterra ed Egitto, dove secondo Luigi Fabbri tentò di unirsi alla rivolta anticoloniale capitanata da Ahmed Urabi, la stessa per cui le truppe inglesi erano state richiamate dall'India per reprimere. Nel 1883, al suo ritorno in Italia, Malatesta fu incarcerato per 6 mesi con l'accusa di attività sovversiva, una sorta di imputazione di cospirazione che lo Stato italiano utilizza per ostacolare l'organizzazione anarchica da oltre 150 anni. Nel gennaio 1884, senza mai comparire davanti a una giuria, Malatesta fu condannato a 3 anni di prigione, per essere però rilasciato in attesa dell'appello. Queste sono le condizioni in cui lui e i suoi compagni stavano organizzandosi e pubblicando. La polizia fiorentina prese ripetutamente di mira La Questione Sociale, utilizzando infrazioni minori per giustificare la confisca di tutte le copie del giornale. Malatesta e i suoi compagni furono costretti a cessare la pubblicazione all'inizio dell'agosto 1884, proprio mentre il colera si stava diffondendo nel Mediterraneo.
In Italia, i rappresentanti della Chiesa Cattolica approfittarono della situazione per definire l'epidemia come il giudizio di Dio su una società laica, in particolare come punizione per la diffusione di socialismo e ateismo. Esortarono le persone a prostrarsi nel pentimento anziché attenersi alle misure di sicurezza. Lo Stato riesumò le procedure di quarantena dal protocollo del secolo precedente per affrontare la peste bubbonica, mobilitando l'esercito affinché bloccasse i confini francesi. Le loro politiche sembravano ondivaghe e arbitrarie. Iniziarono col trattenere i viaggiatori per 3 giorni, poi passarono a 5 e infine a 7. Al momento del rilascio della quarantena, tutti i passeggeri e i loro averi venivano fumigati con zolfo e cloro o disinfettati con acido fenico, sublimato corrosivo o cloruro di mercurio. Ciò non sortì alcun effetto medico se non quello di irritare i polmoni. Il suo scopo principale fu di creare uno spettacolo drammatico, in modo che lo Stato fosse visto adottare delle misure contro l'epidemia. Per un equivalente contemporaneo, ci basta vedere come i governi stanno investendo risorse nella fumigazione di intere città in risposta al Covid-19, quando nella stragrande maggioranza dei casi si diffonde da persona a persona. 2 volte sfollati, i rifugiati di ritorno in Italia non desideravano essere intrappolati nei campi. Molti di loro riuscivano a eludere lo sbarramento militare, passando illegalmente attraverso le colline. Mentre i casi di colera spuntavano comunque in una regione italiana dopo l'altra, ulteriori schieramenti militari furono dispiegati in tutto il paese. Ciò ricorda le accuse di attività sovversiva, sopracitate, con cui lo Stato italiano ha tentato di controllare gli anarchici imponendo limiti regionali sui viaggi fino ai giorni nostri. Gli sbarramenti interni bloccarono l'economia, imposero la carestia, generarono la paura e diffusero xenofobia e paranoia in tutta Italia. Alcuni individui superstiziosi arrivarono a considerare gli stranieri in viaggio come malfattori intenzionati a diffondere la malattia. Proprio come oggi i conservatori ignoranti attribuiscono il Covid-19 a una sorta di complotto cinese, quando non lo definiscono farsa democratica. In ogni caso, il tentativo di fermare il colera attraverso il blocco militare fallì miseramente. Lo Stato si trovava sempre 2 passi indietro rispetto all'epidemia e i suoi interventi tirannici non fecero altro che indurre le persone a nascondere notizie di nuovi focolai. Come sostiene Snowden, agli albori della medicina scientifica, le solide politiche di salute pubblica dipendevano da informazioni accurate e tempestive. La minaccia dell'intervento militare fu, invece, il modo migliore per interrompere le linee di comunicazione tra la popolazione e le autorità. Peggio ancora, spostare un gran numero di soldati provenienti in gran parte da categorie ad alto rischio, di luogo in luogo in condizioni antigieniche, era di per sé un modo eccellente per diffondere un'epidemia. Buona parte della storia del colera è stata la storia del movimento di giovani uomini in uniforme. Questo fenomeno ci ricorda ciò che accade oggi, quando i poliziotti di New York e Detroit hanno svolto un ruolo essenziale nella diffusione del Covid-19, portandolo da un quartiere all'altro e trasformando carcere e prigioni in campi di sterminio. La prima città italiana a essere vittima di un importante focolaio di colera fu La Spezia, un centro portuale come Tolone. I primi decessi furono tenuti nascosti alle autorità mediche, ma dopo che la rete idrica fu contaminata e le vittime salirono alle stelle, i militari la sigillarono completamente, imponendo carestia e panico. Quando, a metà settembre, gli abitanti tentarono di forzare il blocco, ci furono due giorni di feroci combattimenti. Per gestire l'imponente numero di rifugiati in quarantena, le autorità italiane istituirono dei lazzaretti, campi per la quarantena, incluso uno su un'isola immediatamente fuori Napoli. In questi luoghi di confinamento, le guardie costringevano i reclusi a scambiare gli ultimi beni in loro possesso con del cibo. Fu così che il contagio confluì ancora verso Napoli attraverso queste merci contaminate. Questi campi ci ricordano i lager odierni, come quello sull'isola di Lesbo, in cui i giovani europei internano... Questi campi ci ricordano i lager odierni, come quello sull'isola di Lesbo, in cui i governi europei internano i profughi dei giorni nostri. In alcuni casi, la politica ufficiale del governo rimane quella di confiscare le proprietà dei rifugiati, dando loro in cambio il confinamento. Anche qui vi sono periodiche rivolte, mentre i profughi lottano per affermare la propria umanità. Alla fine dell'agosto del 1884, i decessi tra gli abitanti di Napoli avevano raggiunto livelli tali per cui non era più possibile nascondere l'arrivo del colera. La quarantena militare non aveva contenuto il contagio, ma l'aveva diffuso nella più grande città d'Italia.
Abituati male, sospettate di noi, sospettate, fate pure, fate come vi pare. Siamo meridionali, dovete costruire le centrali nucleari. Siamo qua noi, approfittate di noi. Che fate? Non ne approfittate? Siamo mezzi marocchine, che voi? Teniamo l'Africa vicina e stampiamo creature brutte, nere, ricciolate, ci vengono naturalmente a fumegate. Siamo meridionale e teniamo tutto quanto alla terza elementare. Approfittate di noi che siamo la massa merda e siamo abituati a perdere. Tradizionale, cardinale e vescovo, i mezzi bianchi e mezzi neri, a quelli che non sono preti sono carabinieri. Sentite come parla mamma, abbiamo nato ad un paese meridionale, se ci date aiuto ci bastano un mese, faremo tutto quanto piemontese. Ne meridionale stiamo dappertutto, se ci danno una mano ci pigliamo tutto. Siamo neri brutti, inutili nei, e rubino e palle picci delle preie. Io meridionale sozzo come ragni, coltiviamo pomodori di dei vaschi e bagni. La fatica non ammazza chi la odia, chi la apprezza, ma non meridionale ci puzza, perché siamo meridionale e teniamo una resistenza eccezionale. Digiuniamo tutto il mese e chi se ne importa, cantando quel canzone. stiamo bene uguale. E stiamo bene uguale senza neanche la lira. E già la polizia resta chi respira. So chiacchiere che Dio si è scordato di noi. Non stiamo bene uguale, non scrivono i giornali. E stiamo bene uguale in queste condizioni. Disperatamente alla ricerca di un nuovo padrone. Fa pena la pensi che stare nuovo l'animale. Non stiamo bene uguale, non stiamo bene uguale. Mi sono della famiglia per la statale.
Avevano fallito. Ora aspettava alle autorità sanitarie curare l'epidemia. Ogni volta che i funzionari venivano a conoscenza di una persona sospettata di avere il colera, inviavano una squadra di guardie accompagnate da un medico per prendere la persona malata e trasportarla in ospedale. In seguito, una squadra di sanificazione si presentava per distruggere o disinfettare gli effetti personali del paziente. All'inizio, negli ospedali, non c'erano nemmeno i letti per ospitare le persone lì inviate. Inoltre, le autorità avviarono una campagna per ripulire la città, accendendo ogni notte grandi falò di zolfo in ogni angolo di strada e in ogni piazza. Ciò rese quasi irrespirabile l'aria già inquinata. Furono affissi anche parecchi avvisi, nella lingua italiana del nord anziché nel dialetto napoletano locale, spiegando che le persone potevano proteggersi dalla malattia vivendo in stanze pulite e ariose, seguendo una dieta sana con cibo di alta qualità, bevendo acqua depurata ed evitando bagni pubblici e stress emotivo. In poche parole, facendo parte della classe dirigente. Le autorità fecero anche alcune cose utili, come fornire vitto e alloggio ai più indigenti, e altre irrilevanti, come imbiancare i muri. Ma il colera era entrato nell'acqua potabile della città, e il tasso di mortalità salì presto a ben oltre una persona su 100. Al ritmo con cui si accumulavano i corpi, divenne impossibile seppellire tutti i defunti. Alcuni venivano ammucchiati in fosse comuni, altri lasciati marcire dove si trovavano. I membri della classe media e dell'aristocrazia abbandonarono la città. Questa volta i militari classisti non fecero alcuno sforzo per fermarli. Il governo vietò gli assembramenti pubblici, ma le persone, disperate, si ammassavano nelle chiese per chiedere misericordia o vagavano per le strade durante le processioni religiose, elemosinando delle offerte e attaccando coloro che non potevano pagare. Nel 1884 gli scienziati non erano a conoscenza di alcun trattamento efficace per il colera. I medici di Napoli tentarono una vasta gamma di approcci, dall'irrigazione intestinale con acido alla somministrazione di scosse elettriche, stricnina e iniezioni sottocutanee di soluzione salina. Molti di questi trattamenti non fecero altro che accelerare la morte dei pazienti. I sopravvissuti agli ospedali raccontarono storie orribili sugli esperimenti cui erano sottoposti da chi si sarebbe dovuto prender cura di loro. Di conseguenza, e a causa dell'associazione di questi medici con le guardie che li accompagnavano e le misure invasive dello Stato, l'opinione pubblica si rivoltò contro i dottori. In molti vedevano con sospetto anche il fatto che questi gentiluomini benestanti, che potevano permettersi acqua pulita e condizioni di vita salubri, fossero così raramente affetti dalla malattia. La gente assaliva regolarmente i medici quando entravano nei quartieri poveri, innescando ripetuti scontri violenti con i militari. Con la fuga dei ricchi, gli sforzi comunali per ripulire le fogne e imbiancare i muri furono letti metaforicamente come facenti parte di uno sforzo per cancellare e sterminare i poveri. Come riporta Snowden, nel settembre del 1884 la città di Napoli fu attanagliata dal terrore di avvelenamento. Temendo che le autorità municipali fossero impegnate in una trama diabolica per eliminare la popolazione in eccesso, la gente dedusse che il colera fosse letteralmente una guerra di classe. Le autorità sanitarie, i medici e le guardie comunali che sbucavano all'improvviso lungo le stradine secondarie della vecchia Napoli furono visti come agenti di una cospirazione mortale. La loro missione era uccidere i poveri e la loro arma era il veleno. Tale risposta è, ovviamente, incomprensibile se non calata nel contesto del sospetto a lungo termine e profondamente radicato delle persone verso l'autorità. In una società così iniqua, le autorità erano da tempo guardate con sospetto. Gli abitanti di Napoli si sentirono traditi dall'apparato del potere che governava il nord Italia, proprio come i poveri di Napoli si sentirono traditi dalla classe dirigente cittadina. Con il passare dei giorni, a settembre, si verificarono imponenti scontri tra i militari e la popolazione, che si intensificarono fino a trasformarsi in conflitti a fuoco. Due prigioni del capoluogo furono messe a ferro e fuoco da alcune rivolte. Mentre Napoli piombava nel caos, le politiche di sanità pubblica furono vanificate. Come l'esercito, gli operatori sanitari statali non erano riusciti a risolvere la situazione.
Fortunatamente le istituzioni statali non furono le sole a reagire all'epidemia. La prima risposta popolare fu promossa da comuni cittadini di Napoli, come quelli con cui Malatesta si era organizzato nel decennio precedente. Il 29 agosto la Società Operaia, una società di mutuo soccorso radicale fondata nel 1861, annunciò una nuova iniziativa volta a fornire assistenza a tutti coloro la cui famiglia fosse stata colpita dal colera. Questa azienda sanitaria coinvolse una manciata di medici di fiducia, fiancheggiati da persone normali che prestavano servizio come infermieri. Attingendo gli scarsi fondi della società operaia, offrivano medicine, coperte pulite, cibo e assistenza finanziaria, sia ai malati sia ai familiari dei defunti. Non volendo avere niente a che fare con gli ospedali o con l'amministrazione cittadina, curavano i malati di colera nelle loro case, andavano solo dove erano esplicitamente invitati. Grazie ai legami con i lavoratori dei quartieri poveri di Napoli, furono in grado di diffondere le notizie legate ai servizi dai loro offerti attraverso il passaparola. Una settimana dopo, il 4 settembre, Rocco De Zerbi, direttore borghese di un quotidiano, convocò un incontro che coinvolse la società operaia, la facoltà di medicina dell'Università di Napoli, i rappresentanti della stampa e varie personalità locali. L'idea era di creare un'organizzazione in tutta la città che incrementasse l'azienda sanitaria dei lavoratori. Come spesso accade, le attività iniziali degli organizzatori radicali popolari attirarono attivisti della classe media con più risorse, convinti di poter fare un lavoro migliore rispetto a quello che la gente comune aveva iniziato contando sulle proprie forze. Da questo incontro nacque il Comitato per l'assistenza alle vittime del colera, diventato noto come Croce Bianca. Le associazioni dei lavoratori continuarono a coordinare le iniziative popolari in tutta la città, ma grazie alle risorse e alle credenziali dei suoi sponsor, la Croce Bianca fu insignita di ogni merito da parte dei media internazionali e nella storiografia a posteriori. Ciò non sorprende, tenendo conto il fatto che la Croce Bianca finì col raccogliere 200 volte tanto i fondi che la società operaia era riuscita a racimolare. Ciò nonostante, la Croce Bianca dipendeva dai contatti dei lavoratori e dalla fiducia che le organizzazioni sindacali si era guadagnata tra i poveri e gli arrabbiati. L'influenza delle associazioni dei lavoratori e la loro diffidenza costrinsero la Croce Bianca ad aderire a un approccio fondamentalmente anti-autoritario. Per assicurarsi che nessuno dubitasse delle sue buone intenzioni, la Croce Bianca era composta interamente da lavoratori non retribuiti. Anziché sottoporre i pazienti a cure sperimentali, i suoi volontari si impegnavano a fornire cure palliative e a distribuire coperte, lenzuola e materassi puliti, disinfettanti e cibo fresco. Non giravano mai armati e non insistevano sulla fumigazione obbligatoria o sulla distruzione della proprietà dei pazienti. Facendo tesoro dell'iniziativa della società operaia, presero le distanze dallo Stato, offrendo assistenza solo quando veniva chiesta loro e rifiutando di avere a che fare con le guardie che assistevano i dottori statali. Come scrisse in seguito De Zerbi, non ho mai permesso un accorpamento tra il nostro servizio medico e quello della città. Qualsiasi fusione del genere ci avrebbe resi ufficiali e avrebbe quindi distrutto il nostro lavoro, perché il popolo ci avrebbe temuti ed evitati. Mentre gli attivisti della classe media stavano adottando il modello impiegato dalle organizzazioni popolari, altri personaggi, meno scialbi, facevano a gara nel presentarsi come i salvatori di Napoli. Il re Umberto, figlio di quel Vittorio Emanuele sotto il quale l'Italia era stata unificata, arrivò a Napoli il 9 settembre. Umberto era un conservatore reazionario, detestato dai lavoratori e dai radicali in tutta Italia per le sue politiche. Nel 1878, anno in cui era salito al potere, l'anarchico Giovanni Passannante aveva tentato di assassinarlo. Anni dopo l'epidemia, nel 1900, l'anarchico Gaetano Bresci riuscì ad ucciderlo, vendicandosi della decisione del re di ricompensare un generale che nel 1898 aveva massacrato a sangue freddo oltre 300 manifestanti. Tra l'altro, poco tempo prima anche Bresci aveva rischiato la vita per disarmare un aspirante assassino che stava per sparare a malatesta. Umberto non era amico dei poveri. Il regime di Umberto si era scontrato con la Chiesa Cattolica. La sua visita a Napoli fu predisposta per ricucire i rapporti, consolidando il conservatorismo in Italia. Altri enti della classe dirigente, come la Banca di Napoli, stavano cercando modi per ristabilire l'economia attraverso la filantropia. Se monarchia, chiesa e capitalisti finanziari di alto livello fossero riusciti a presentarsi come quelli che si prendevano cura dei napoletani, avrebbero legittimato il proprio potere, rendendo più difficile per gli organizzatori mobilitare le persone per resistere alle varie forme di oppressione che ne avevano preservato i privilegi. E nel frattempo a Napoli i migliaia stavano morendo.
Questa era la posta in gioco, mentre Malatesta e altri anarchici provenienti da tutta Italia cercavano di partire per Napoli. Stavano organizzando iniziative solidali per le persone colpite dall'epidemia di colera all'inizio di agosto. Desideravano far parte dell'attività popolare sul campo. Lo stesso Malatesta era cresciuto a Napoli e vi aveva studiato medicina. La pena che pendeva sul suo capo non lo scoraggiò. Eppure, fino all'inizio di settembre, Malatesta e i suoi compagni a Firenze non erano stati in grado di raccogliere il denaro sufficiente per pagarsi il viaggio. In Galileo Palla e i fatti di Roma, pubblicato sul numero del 32 maggio 1891 del settimanale La Rivendicazione di Forlì, Malatesta ricorda come aveva incontrato Galileo Palla, un anarchico che aveva contribuito a finanziare il loro viaggio, elogiandone gli instancabili sforzi una volta giunti a Napoli. Al 13 settembre, oltre 1000 volontari provenienti da ogni parte d'Italia e da Svizzera, Francia, Inghilterra e Svezia si erano uniti nelle attività di soccorso. Rispetto agli sforzi dello Stato, la mobilitazione riscorse un enorme successo. Circa 2/3 dei pazienti curati dai volontari della Croce Bianca sopravvissero. Questo è in netto contrasto con il tasso di mortalità negli ospedali di Napoli, in cui perse la vita la maggior parte dei pazienti affetti da colera. Gli anarchici erano in prima linea. Secondo Nunzio dell'Erba, Malatesta e Palla furono raggiunti a Napoli da altri compagni di Firenze, tra cui Luigi Minguzzi, Francesco Pezzi, Arturo Feroci, Giuseppe Cioci e Pietro Vinci, per non parlare di molti altri anarchici provenienti da tutta la penisola. Non sappiamo quanti di loro abbiano contratto il colera nel corso del loro operato, ma sappiamo che morirono due anarchici, Antonio Valdré e Rocco Lombardo, e il socialista Massimiliano Boschi. La Croce Bianca aveva diviso Napoli in 12 sezioni. Secondo Luigi Fabbri, Malatesta e i suoi compagni si assunsero la responsabilità di organizzare una di queste. Fabbri sostiene che i pazienti affetti da colera di questa sezione avevano il più alto tasso di guarigione in tutta Napoli, perché Malatesta, essendo cresciuto a Napoli ed essendo in buoni rapporti con gli elementi più militanti del movimento dei lavoratori locali, era particolarmente ben attrezzato per fare pressioni affinché il governo cittadino fornisse cibo e medicine, che gli anarchici distribuirono ai bisognosi.
La Croce Bianca si sciolse ufficialmente il 26 settembre, annunciando che la crisi era passata e che le autorità municipali erano di nuovo in grado di gestire l'epidemia in autonomia. Probabilmente le associazioni dei lavoratori continuarono a impegnarsi nel mutuo soccorso, proprio come avevano fatto prima della comparsa della Croce Bianca. Grazie in parte agli sforzi, i decessi diminuirono significativamente in ottobre e l'epidemia si concluse ufficialmente all'inizio di novembre. La mobilitazione popolare non aveva sconfitto il colera da sola, ma aveva realizzato qualcosa che lo Stato non sarebbe stato in grado di fare, aiutando migliaia di ingenti a sopravvivere alla catastrofe. Soprattutto, ha dimostrato che i migliori programmi di aiuto sono quelli avviati dai bisognosi, consentendo loro di definire autonomamente quali sono le proprie esigenze e priorità. Malatesta rifiutò un premio ufficiale in riconoscimento dei suoi sforzi. Lo stesso Stato che stava cercando di ricompensarlo per quello che aveva fatto a Napoli stava anche aspettando di imprigionarlo per cose che non aveva fatto a Firenze. Inoltre, non desiderava essere un leader, solo un compagno tra i compagni. Se è vero, come dice Fabbri, che i poveri napoletani nella sezione di Napoli, che Malatesta aiutò a organizzare, avevano il più alto tasso di sopravvivenza, non grazie all'abilità medica di Malatesta, ma a causa delle pressioni fatte dagli anarchici affinché il governo desse loro ciò che aveva accumulato. Questo conferma l'affermazione che la vera causa del colera era la miseria. In Napoli al tempo del colera, lo storico Frank Snowden sostiene che la povertà fu una delle principali cause dell'epidemia del 1884 a Napoli. Il colera si nutre della miseria perché i poveri, attraverso la malnutrizione e disturbi intestinali, sono predisposti a contrarre la malattia. La soluzione principale per il colera, come sappiamo oggi, è quella di mettere a disposizione di tutti un approvvigionamento di acqua pulita. Gli idraulici, non i dottori, sono gli eroi di questa storia. Ma come è stato dimostrato dai ripetuti focolai di colera a Napoli, re, capitalisti e presidenti allo stesso modo terranno una parte della popolazione a languire in condizioni pericolose, a meno che la solidarietà collettiva e la ribellione senza compromessi li costringano a condividere le risorse che cercano di accumulare. Per citare il manifesto mancante, la vera medicina per prevenire il ritorno del colera non può essere altro che una rivoluzione sociale.
I quotidiani si sono ovviamente scandalizzati e un giornale clericale non ha mancato di invocare l'ira della polizia contro questi implacabili anarchici che si rifiutano di permettere alla gente di morire in pace. Révolté, 7 dicembre 1884.
Thank you. Ecco, ho capito una cosa, no? Che tu quando ho capito che prima tu cercavi la rotondità su una cosa che praticamente non ti dava la rotondità e ti dava il quadrato, ti faceva un triangolo pure, un rettangolo. Quindi tu pensavi solo a girare da quella parte, ok? Però se tu non giravi da quella parte, giravi dalla parte opposta, trovarti trasversalmente, trasversalmente.